Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Filippo, sceso in città della Samaria, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compiva. Infatti, da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. Frattanto, gli apostoli a Gerusalemme seppero che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro, perché ricevessero lo Spirito Santo. Non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Grazie. Pagina 17, Salmo 8. Pagina 17, Salmo 8.
Inizia la parte del pianoforte e risponde l'altra.
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua gloria.
Anche dalla voce dei bimbi e dei lattanti trai forza contro gli avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
Se guardi il cielo, opera delle tue mani, la luna e le stelle che vi hai posto.
Chi è mai l'uomo perché ti ricordi di lui? Chi è mai perché te ne curi?
L'hai fatto di poco inferiore ad un Dio, coronato di forza e di splendore, Signore dell'opera delle tue mani.
Tutto hai messo sotto il tuo dominio, pecore, buoi e bestie selvatiche.
Uccelli del cielo e pesci del mare, e le creature degli oceani profondi.
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti per ricondurvi a Dio, messo a morte nel corpo ma reso vivo nello spirito. Parola di Dio. Osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani. Verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivete. In ogni giorno voi saprete che io sono del Padre, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Oggi vorrei prendere le mosse per l'omelia dalla seconda lettura, non dal Vangelo, che è, come avete sentito, una lettera di San Pietro. San Pietro dice, rivolto alla sua Chiesa, dice: siate pronti a rispondere con dolcezza e rispetto a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Quindi vuol dire che se una speranza ci viene dal Vangelo di Gesù, non la dobbiamo consumare in privato per conto nostro. Dire: io ho trovato questa speranza, me la godo, la investo nel mio quotidiano e me la gioco tutti i giorni. Ma bisogna saper rendere ragione. Ma si può rendere ragione, motivare una speranza? Ma sembrerebbe di no, insomma, un pochino, uno si può dire con molte riserve. Solo le certezze dimostrabili scientificamente, possono essere motivate con certezza. E anche quelle non tutte. La cultura moderna ci ha abituato invece a diffidare anche di alcune cose che noi ritenevamo principi indiscutibili. Allora, da dove nascono le speranze? Sono frutto di una fantasia libera che crede in chi la vuole? Sono frutto di una personalità naif che si illude che il mondo vada bene o che possa cominciare a andar bene? Io credo che le speranze nascono dall'intuizione che ciò che ancora non esiste può succedere, anche con il tuo contributo. La speranza è una passione che muove la volontà. Hai garantito che ciò che speri diventerà realtà? No, non è garantito. Se fosse garantito non sarebbe una speranza, sarebbe una certezza. Ma sul senso della vita non ci possono essere che speranze, perché l'obiettivo a cui tende non è già compiuto, non è già fatto e tu devi solo cercarlo. È in costruzione. È la tua speranza che lo costruisce anche. Non è un oggetto separato da te che piano piano tu annulli la distanza fra te e l'oggetto sperato e ci arrivi a vederlo. Lo componi, lo formi mentre lo speri. Vi ricordate, se ne parlava in questi giorni? A me pare una cosa molto importante. Non so se riuscii a spiegarmi abbastanza, ho paura di no, perché non è facile raccontarla questa cosa. Che vi dicevo, la concezione diversa che la cultura occidentale ha della parola verità rispetto alla cultura ebraica, che è quella di Gesù. Per noi la verità è, si diceva, filosofia si studiava, mi ricordo sempre, mi è rimasta impressa questa battuta, adequatio intellectus ad rem, che vuol dire l'adeguamento dell'intelletto alla cosa. Questa è la verità. Questa tovaglia è bianca. Io adeguo la mia intelligenza all'oggettività della tovaglia bianca e dico la verità. Se tu dici che è nera, tu sei nell'errore. Quindi la verità è fuori di me. Si tratta di riconoscerla. Ma per l'ebreo non è così. Io vi citavo quella battuta di quel teologo svizzero che a me ha aiutato tanto a capire la mentalità di Gesù. Però poi ve lo ricorderò ancora, che mi ha indotto anche a chiedervi una cosa a voi. Per l'ebreo la verità è in via di farsi, non è oggettivamente già data e te la scopri. Te la fai mentre la cerchi, la completi mentre la cerchi. E l'esempio che faceva il teologo svizzero, che mi sembra molto inseccato, diceva: se tu dici che questo, ve l'ho detto anche l'altra volta, se tu dici che questo muro è giallo, dici la verità, perché adegui la tua conoscenza all'oggettività del muro giallo. Se lo dice a un ebreo, questo muro è giallo, lo dice con il pennello in mano. Capite la differenza? Questo muro è giallo e io farò di tutto perché lo sia e perché resti sempre di più. Quindi lo dice con il pennello in mano, mentre lo fa anche lui. Vi ricordate, io avevo chiesto anni fa di dire, dopo il racconto dell'ultima cena, che si dice a tutte le messe, Gesù prese il pane e disse: questo è il mio corpo. Poi prese il vino e disse: questo è il mio sangue. Io chiesi a voi di non ascoltarla e basta, questa verità, fatta da Gesù, forse, e raccontata da me, ma di farla voi anche. E vi dissi: dite amen alla fine del racconto dell'ultima cena. Amen vuol dire così è e così sia anche. Non lo sto inventando io, Questo, il significato della parola amen è questo. Quindi voi, dicendo amen, contribuite a far sì che quel pane di condiviso per amore sia il corpo di Gesù, sia la presenza di Dio in mezzo a noi. E Gesù prese il pane, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo. Amen, che vuol dire ci credo che sia così, che io chiamo Dio in mezzo a me quando condivido con un affamato un pezzo di pane. Ma così sia anche, ci gioco tutta la mia vita perché continui ad essere così. Quindi la fate voi anche. Voi non siete spettatori dell'Eucaristia, la fate insieme con Cristo e insieme con me. Quindi sul senso della vita, allora, ci possono essere soltanto speranze, perché l'obiettivo a cui tendi non è già compiuto, non è già fatto, e tu devi solo cercarlo. È in costruzione. E i protagonisti di questa costruzione sono Dio e voi, e le creature umane. Noi ora siamo creatori insieme con Lui. L'aveva detto, vi ricordate, in Genesi? Dio fece l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza. Noi ora siamo creatori insieme a Lui. Così siamo spinti a dare una risposta agli interrogativi fondamentali della vita, che sono speranze. Perché sono in questo mondo? Sono figlio del caso, di un'energia interna alla materia o di un amore che esce fuori da sé, che sovrabbonda e mi dà vita. Alla fine della mia vita sarò inghiottito dal nulla da cui provengo, quindi ritornerò nel nulla come ero 100 anni fa, oppure provengo da un amore che non mi abbandona nella morte. E quindi sto camminando verso una meta, verso una vita che ha tappe diverse, ma che non finisce, anzi, ci dice il Nuovo Testamento, che cresce nella sua dimensione. E queste domande del senso, sul senso della vita, della morte, del dolore, dell'amore, non si lasciano facilmente mettere da parte, si riaffacciano continuamente. Poi c'è chi le risolve male, chi le risolve in maniera pessimista, negativa, ma sono domande che si riaffacciano continuamente. La vita è fatta di egoismi, di violenza, di crudeltà, di sofferenze, ma anche di tenerezza, di dono di sé, di bellezza, di musica, di arte, di pittura, di due che si innamorano. Quindi non è vero che la vita è solo negativa, è bivalente. Si tratta di sviluppare gli aspetti dell'amore, del dono di sé, e di mettere in scacco invece quelle spinte che ci costringono a fare certe scelte che non ci piacciono. In questa ricerca di senso, l'Apostolo Pietro oggi dice: rendete ragione della vostra speranza. Io vi sto rendendo ragione. In questa ricerca di senso io mi sono imbattuto in Gesù di Nazaret e mi ha sedotto. Mi sono innamorato di lui. Innamorato di lui e di quello che ha detto. Ne sono rimasto affascinato. Nel suo volto e nella sua vita ho visto concentrate aperture a quelle domande a cui accennavo prima. Non che abbia chiarito tutto, tutti i miei interrogativi, anzi, sono aumentati gli interrogativi. Però mi ha aperto orizzonti impensati. Forse i miei problemi sono aumentati, lo riconosco. Ma sono inseriti ora in una cornice di senso, e intravedere senso è darsi delle motivazioni per vivere, far arretrare la paura. Gramsci diceva, non era nemmeno un credente lui, ve l'ho citata tante volte, ripiglia una vecchia frase famosa, un vecchio proverbio, e dice: anch'io vivo il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. Se mi dite voi, ci saranno più guerre nel mondo? Ma forse ci saranno sempre. Ma vivo l'ottimismo della volontà. Mi comporto come se io fossi anche in grado di far sì che guerre non ce ne sia più. Sarà vero? Forse no. Ma trovo motivazioni per vivere. Diminuiranno. Ecco, ho cercato di rendere ragione della speranza che è in me, come chiede l'Apostolo Pietro nella lettera che abbiamo letto. Certo, io l'ho detto solo a parole, è difficile realizzarlo poi nella vita, ma credo che l'importante è sentire la necessità, il dovere di rendere ragione della speranza che è in me. La speranza non è mai garantita, se non la speranza. Ma guai se non ci avesse più speranze, la vita si ferma. Un'altra osservazione. Io non credo che il problema principale dell'uomo sia quello di scegliersi un modo di stare al mondo in cui ci sono croci poco pesanti. A parte quelle che la vita ti dà di suo anche. La cosa importante, secondo me, almeno questa è la mia esperienza, Me ne rendo ragione. La cosa importante, secondo me, è avere degli ideali che abbiano una forte attrazione, anche se è duro raggiungerli. Io, per esempio, il pilota di Formula 1, non lo farei nemmeno in fotografia. Per rischiare la vita per così poco, mi sembra non ne valga la pena. Preferirei rischiare la vita per salvare la vita di un bambino. Diceva Don Mazzolari, un grande prete del secolo scorso, io non l'ho conosciuto personalmente, ma lo seguivo molto i primi anni che ero prete, diceva Don Mazzolari che nella vita ci sono croci ben più pesanti della croce di Cristo. Una vita senza fatica, senza pesi da portare, non esiste. Pensate a che vita fa un mafioso. Io l'invidio davvero. Sempre ho la paura che qualcuno gli spari o che spari ai suoi figlioli. C'è un personaggio nella mitologia greca il cui nome è entrato anche nel vocabolario italiano. Era un mito, eh? Si chiama Sisifo. Non ci avete mai sentito nel parlare dire questa è una fatica di Sisifo. Chi era Sisifo? Sisifo era uno colpevole di aver ingannato ripetutamente Zeus. E allora viene punito per questo. Viene rinchiuso nell'Ade e condannato a un lavoro eterno. Trasportare su una montagna un masso che, portato in cima alla montagna, inesorabilmente ricade giù. Quindi Sisifo si mette questo masso sulle spalle, sale la montagna, l'appoggia in cima e il sasso ricasca giù. E Sisifo è obbligato per tutta l'eternità a tornare giù, ricaricarselo sulle spalle e riportarlo su, pur sapendo che appena appoggiato in cima rotolerà giù un'altra volta. È la fatica di Sisifo che è difficile da accettare nella vita. Si dice anche comunemente, molti di voi che sono qui sono mamme, si dice che il dolore di parto è diverso dagli altri dolori. Il dolore di una donna che sta morendo di cancro non somiglia ai dolori del parto. I dolori del parto presto non saranno dimenticati, perché sono forti, no? I maschi non ci si immagina nemmeno, di Dio nemmeno. Ma la donna poi non se li dimenticherà, ma sarà inondata dalla gioia del bambino o della bambina che gli è nato. Quindi il problema è non avere motivazioni per accettare la fatica di vivere. È la fatica di Sisifo che è dura da accettare. Esser convinti di faticare per nulla è terribile, io credo sia. Quindi il problema è rendere ragione della propria speranza. Non siamo degli illusi a sperare. Non è un'illusione. Non sappiamo se si realizza, come diceva quel vecchio detto che Gramsci ripiglia. Io vivo il pessimismo della ragione, ma l'ottimismo della volontà. Chissà che invece quello che ci sembra impossibile non diventi possibile. C'è un salmo del Vecchio Testamento che a me piace molto, si dice spesso anche, si poteva dire oggi, ci ho pensato. C'è un salmo scritto nel 500 avanti Cristo. Vi ricordate, ve l'ho detto altre volte, gli ebrei, noi ci si dimentica sempre questo, che gli ebrei hanno avuto due volte l'esilio. Sono stati due volte schiavi in terra straniera. Una prima volta 1200 anni prima di Gesù, ed è l'esilio dell'Egitto, no? Da cui Mosè li tirò fuori e camminarono poi 40 anni nel deserto in cerca di libertà. Ma nel V secolo avanti Cristo c'è un altro esilio degli ebrei, in Babilonia. Fu Nabucodonosor che li fece prigionieri e li portò in esilio in Babilonia. Non ci stettero molto, 40 anni appena. Ecco. Poi Nabucodonosor, mi sembra, fu vinto da Ciro, re dei persiani, e disse agli ebrei che erano schiavi in terra di Babilonia: tornate a casa dai vostri parenti, dai vostri bambini. Vi immaginate voi che successe, la gioia, le urla di entusiasmo. Ecco. E scrissero allora questa preghiera, che noi diciamo anche, la diciamo spesso qui in chiesa fra di noi, non mi ricordo che numero è il Salmo, in cui si dice: ci è arrivata una grande notizia oggi, possiamo ritornare a casa dopo 40 anni, alcuni addirittura non c'erano mai stati in terra di Israele, erano nati lì, quelli sotto i 40 anni erano nati in schiavitù, e dicono: Signore, noi ti ringraziamo. Si fa come quel contadino che nell'andare getta le sementi e dura fatica e suda, ma nel tornare canta festoso portando i covoni di grano sulle spalle, e pensa di già al momento in cui quei covoni diventeranno pane sulla tavola dei propri figli. Ti ringraziamo, abbiamo durato fatica, ma ne vediamo le conseguenze. Ecco, io credo sia importante per tutti noi non soffrire la fatica di Sisifo, trovare motivazioni. Saranno vere? Non si sa. Speriamoci. Può darsi che ciò che oggi sembra impossibile, domani invece diventi possibile. Ma la speranza, se togli la speranza della vita dell'uomo, è la morte definitiva. E poi davvero, chissà che non abbia ragione gli ebrei quando parlano di verità. Chissà che le cose non vengono soltanto automaticamente perché devono venire, ma vengono anche perché io ci spero e ci investo tutta la mia energia e tutto il mio amore nel raggiungerle. Il Nuovo Testamento dice, non l'ho inventato io questo esempio, dice che tutte le sofferenze che ci sono nel mondo sono doglie di parto. Se è vero è sconvolgente. Non c'è nulla di inutile allora. Tutte si trasformano poi in una nuova creazione. Anche quelle che non ci sembra a noi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,